Bene, possiamo cominciare. Io devo innanzitutto, per così dire, giustificare Giovanni Bianchi, che non sta bene, non ha dovuto rimanere a casa e mi prega di scusarlo e di salutarvi, salutare in particolar modo il professor Gallino per questa indisposizione che gli impedisce di essere fra di noi. Questo è il quarto incontro del nostro corso di formazione e è il ritorno di una persona che ha sempre partecipato ai nostri incontri, il professor Luciano Gallino, e che rivediamo sempre molto volentieri, anche perché oggettivamente è forse una delle persone che maggiormente nel corso di questi anni ci ha aiutato a riflettere sulla complessità del sistema economico e sociale del nostro paese e non solo, e su quelli che sono stati i cambiamenti nel corso di questi anni delle politiche sociali, delle politiche del lavoro, della tecnologia e di come la tecnologia finisce anche per incidere sul tessuto democratico del nostro paese, delle società occidentali e del mondo globalizzato nel suo complesso. Sono tutti temi che dovrebbero essere all'ordine del giorno dell'agenda della politica, solo che questo è reso alquanto complicato dal fatto che in genere la politica invece sembra volersi occupare di altre cose. E questo è, credo, anche il senso per cui noi facciamo la nostra attività formativa. C'è quella frase di Moro che a Bianchi piace così tanto, che dice che pensare politica è per il 90% fare politica, e il pensiero politico è quello che manca. E proprio perché manca, noi vediamo quali siano i risultati a cui arriviamo tutti i giorni. Risultati che ci dicono non solo di una crisi di sistema, ma anche di una crisi etica e di una crisi politica. E sotto questo profilo, credo, continuare nella nostra riflessione e fare in modo che questa riflessione riesca a dare senso e significato a quelle che sono delle istanze complesse, come quelle che noi vediamo sul tavolo, sull'agenda dell'umanità tutti i giorni, sia probabilmente la cosa migliore che possiamo fare, in attesa della costruzione di una soggettività politica che possa in qualche modo rispondere a quelle che sono queste esigenze. Una soggettività che al momento non c'è. E allora anche esaminare, leggere un libro come questo che il professor Gallino ha pubblicato lo scorso anno, Con i soldi degli altri, si intitola, per i tipi di Einaudi, può essere utile per incominciare questo lavoro di comprensione di una parte importante della nostra vicenda economica e sociale di questa fase storica. Da oltre 10 anni a questa parte Luciano Gallino si è dedicato con una volontà davvero indefessa a contrastare i luoghi comuni di carattere economico e politico sullo sviluppo della società, del lavoro e dell'economia, quasi sempre nel silenzio generale dei media e con il successo più o meno in termini di recepimento da parte dell'establishment che ebbe a suo tempo la principessa Cassandra da parte dei suoi concittadini troiani. Non che i testi di Gallino siano, come dire, nella categoria del samizdat, no? Sapete, di quei fogli dattiloscritti che passavano di mano in mano ai tempi dell'Unione Sovietica e che contrastavano le verità ufficiali. Il loro autore non è nemmeno una personalità marginale rispetto al mondo delle opinioni che contano. È un professore emerito dell'Università di Torino, una delle figure più eminenti della sociologia italiana, in particolare della sociologia del lavoro, uno degli ultimi superstiti della covata di Adriano Olivetti, un autore i cui libri sono regolarmente pubblicati da case editrici, quale Einaudi, appunto, La Terza, un ex collaboratore della stampa che attualmente è editorialista di Repubblica. Eppure intorno alla sua opera è venuta a crearsi una cortina di silenzio e di indifferenza che, se non corrisponde ad un ostracismo vero e proprio, è comunque la migliore controprova di quella censura più o meno soft che il sistema cosiddetto del pensiero unico è riuscito a creare intorno a coloro che esprimono opinioni sgradite, tanto più sgradite se non provengono da sindacalisti di base, teorici dell'antiglobalismo o altre figure marginali per definizione, ma da un membro rispettato dell'Accademia e del mondo scientifico, di sterminata erudizione e sorprendente, sia pure in età, posso dirlo, avanzata, capacità di lavoro. Se, ma questa è ancora un'interpretazione benevola, quella della censura soft, perché in alcuni casi credo che dipenda soprattutto dalla pigrizia e dall'ignoranza, cioè dal fatto che non si leggono cose nuove e non si vogliono leggere cose nuove. Ma questo lo vediamo più avanti quando si tratterà di discutere della politica, che non c'è. Quali sono queste opinioni così ostiche alle orecchie dell'establishment? Innanzitutto è della più avversiva che il lavoro non è una merce che si può gestire con indifferenza rispetto alla sorte delle persone che concretamente tale lavoro esercitano e che ne traggono sostentamento per la loro vita. Che una crescita economica drogata dalla mancanza di vincoli e di controlli prepara un presente di corruzione e crescenti diseguaglianze ed un futuro di dissesto e di instabilità. Che una società incapace di puntare sulla ricerca e sullo sviluppo e che si lascia costantemente alle spalle le eccellenze industriali di cui era capace fino a pochi decenni fa, è condannata al declino, che la radice dell'insicurezza non sta in problemi di ordine pubblico, ma è espressione del disordine costituito in termini economici, politici e sociali. L'ultimo anello della catena di queste opinioni è appunto questo libro, I soldi degli altri, che, come dice il sottotitolo, si propone di esaminare come il capitalismo per procura sia sostanzialmente contro l'economia. Ovviamente il punto di partenza del testo sta nella constatazione della gravissima crisi dell'economia globale apertasi nel 2007 con il crollo dei tassi degli Stati Uniti ed esplosa nell'autunno del 2008 con il collasso di venerande istituzioni bancarie, trasferendosi poi sull'economia cosiddetta reale in termini di venir meno dei crediti, pesanti tagli al personale e fallimenti veri e propri. Da qui prende avvio la riflessione di Gallino, il quale non perde tempo ad inquadrare la situazione nei suoi termini reali, rilevando come nelle stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro abbia 3 miliardi di persone al mondo su di un totale di 6 miliardi e mezzo di popolazione globale abbiano un lavoro e che tuttavia 1,5 miliardi di essi appartiene all'economia informale, quindi è priva di garanzie e sicurezza di sorta circa il proprio avvenire, mentre un altro 1,3 miliardi, ivi compresi molti appartenenti all'economia formale, non guadagna abbastanza per superare la linea di povertà globale fissata in $2 al giorno di reddito. A ciò si aggiunga che ogni anno circa 2 milioni e 200 mila persone muoiono per incidenti sul lavoro e molti altri vengono feriti più o meno gravemente, che la qualità dell'abitare è pessima per oltre 1 miliardo di persone, che 1,5 miliardi di persone soffre regolarmente la fame, che la diseguaglianza economica globale non ha fatto altro che crescere, al punto tale che fra i paesi più ricchi e quelli più poveri il differenziale è ormai di 120 a 1. Mentre nel contesto dei paesi più ricchi, compreso il nostro, il differenziale fra gli stipendi dei top manager e gli stipendi degli impiegati di medio livello è cresciuto esponenzialmente, senza che però sia corrisposta una crescita in capacità gestionale di intelligenza dei top manager stessi, come la cronaca quotidiana dimostra. Questo sguardo cursorio sulle condizioni economiche globali serve al nostro autore per dimostrare come la crescente deregolamentazione dei mercati finanziari e la concentrazione delle risorse economiche in poche mani, fra cui quelle di pochi tycoon che ancora più o meno direttamente gestiscono i loro imperi globali, e quelle dei cosiddetti investitori istituzionali, abbia condotto ad una situazione insana in cui la crescita economica viene finanziata dal moltiplicarsi di castelli di carta finanziari che regolarmente dimostrano di essere infettati e quindi incapaci di mantenere all'infinito la promessa di remunerazione che contengono al loro interno e che in fondo è la loro ragion d'essere. In questo senso una particolare responsabilità l'assumono gli investitori istituzionali. Questo è un termine generico con il quale si indicano quegli enti che operano professionalmente nell'investimento di denaro altrui sui mercati finanziari e che hanno assunto nel corso degli ultimi 20 anni un peso sproporzionato nell'ambito dell'economia globale. Il fenomeno non è nuovo e in effetti il libro del professor Gallino ha un titolo che è tratto da una raccolta di saggi del noto giurista statunitense Louis Brandeis, uscito nel 1914, 2 anni prima che il presidente Woodrow Wilson lo chiamasse alla Corte Suprema, e fu una scelta doppiamente contestata dalla destra, al Partito Repubblicano e forse anche da elementi anche all'interno del Partito Democratico, sia per le idee di Brandeis, sia perché si trattava del primo giudice di origine ebraica a far parte del Supremo Tribunale Costituzionale. In questo libro appunto questo noto giurista aveva denunciato il ruolo di quelli che adesso vengono appunto definiti investitori istituzionali, rilevandone da un lato la capacità di concentrare un potere economico abnorme, non solo in ragione delle loro fortune personali, ma anche per la loro influenza sistematica sul ruolo di altri soggetti mediante le concentrazioni di cartelli finanziari, e dall'altro lato la loro sostanziale responsabilità rispetto agli esiti delle loro speculazioni sulla vita delle persone. Era la prima volta che sistematicamente la sfera del diritto si allargava rispetto ad una questione di questo tipo che fino ad allora era prosperata essenzialmente al di fuori delle maglie della legge. D'altro canto, la descrizione minuziosa che Gallino fa delle strategie degli investitori istituzionali per produrre denaro a mezzo di altro denaro, con le varie forme e modalità di strumenti finanziari che sono stati costituiti a tal fine, delinea un quadro amplissimo di responsabilità in cui non manca un ruolo specifico, ahimè in negativo, degli stessi sindacati statunitensi, i quali fin dalla fine degli anni 70, sulla scorta delle esortazioni di autorevoli economisti, fra cui addirittura un giovane Jeremy Rifkin, decisero di impegnarsi nella gestione dei fondi pensione come un mezzo strategico per riprendere un'influenza sociale ormai declinante. E tuttavia la logica interna al meccanismo della finanza globale, anche in presenza di una polverizzazione del capitale sociale, che teoricamente avrebbe reso possibile quel socialismo pratico che alcuni autori indicavano come una delle conseguenze del diffondersi di modelli di proprietà distinti da quelli del capitalismo tradizionale, ha condotto ai risultati che noi tutti abbiamo sotto gli occhi. In realtà non solo il modello del comando capitalistico non è stato in alcun modo infranto, semplicemente spostandosi dai capitani di industria tradizionali ai manager, ma è soprattutto la logica di base che non è cambiata ed è andata anzi peggiorando, in quanto il modello redistributivo tradizionale basato sul ruolo dello Stato sociale e delle organizzazioni dei lavoratori è stato infranto dalla globalizzazione che da un lato ha messo in discussione in modo crescente il ruolo stesso dello Stato e dall'altro ha favorito la maggiore capacità del capitale di operare nella nuova logica transnazionale assai più delle forze sindacali. In questo senso Gallino è assai critico nei confronti di ogni tipo di strategia volontaristica di autolimitazione delle brame degli operatori finanziari, pur riconoscendo l'importanza di iniziative internazionali come quelle legate ai cosiddetti principi dell'investimento responsabile o i principi equatore. Al netto della comprensibile volontà di alcune grandi società multinazionali di ripulire un po' la propria facciata promuovendo a tambur battente codici etici magari ispirati a principi di responsabilità ambientale o di tutela del lavoro minorile, pare al nostro autore che tutti questi principi, anche qualora fossero effettivamente applicati, non solo metterebbero molto tempo ad assumere efficacia, ma non metterebbero in discussione un sistema che per sua stessa natura ha promosso e consolidato il dominio della finanza sull'economia reale e redistribuisce in misura mai vista nella storia la ricchezza dal basso verso l'alto. erode sistematicamente, sono parole di Gallino, i sistemi pubblici di protezione sociale per farne, tramite le privatizzazioni, un terreno su cui mietere sempre maggiori rendite e profitti. Ha trasformato le imprese da istituzioni sociali in cui si intrecciano gli interessi dei lavoratori, dei proprietari, delle comunità territoriali, dello Stato, dei fornitori, in meri flussi di cassa. Ma non è da credere che questa maionese impazzita, cui sembra ridotta l'economia globale, sia semplicemente il prodotto di azioni dissennate, di errori anche criminali, di calcoli sbagliati. Al contrario, essa si inserisce in un percorso logico e sistematico che ha avuto i suoi teorici, i suoi strateghi, i suoi intellettuali organici, i suoi esiliari politici e, prima di ogni altra cosa, una capillare strategia di egemonia culturale, almeno in quelle parti non maggioritarie del nostro pianeta in cui l'opinione pubblica conta qualcosa. Volta ad inculcare nelle menti delle persone che quello presente è il migliore dei mondi possibili e che l'oggettivo peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro non era che il temporaneo prezzo da pagare alle magnifiche sorti e progressive, per citare il famoso verso di Leopardi nella Palinodia, della nuova era del capitalismo globalizzato. Ma una strategia esiste ed è stata perseguita lucidamente, anche se non razionalmente, e viene da lontano, dallo shock petrolifero del 1973, che segna la fine di quelli che in Francia sono stati definiti Trente Glorieuses, i 30 anni di crescita generalizzata dell'economia che succedettero alla Seconda Guerra Mondiale e che si tradussero anche nell'allargarsi del potere d'acquisto e dei diritti civili e sociali delle classi lavoratrici, fino ad allora subordinate, grazie anche agli sforzi congiunti dei sindacati e delle forze politiche riformiste e democratiche, le quali concorsero a far diventare senso comune il principio per cui le pubbliche istituzioni dovevano farsi carico dei problemi assistenziali, sanitari, previdenziali e scolastici delle persone. La seconda metà degli anni 70 del secolo scorso rappresenta il giro di boa, il tornante in cui parte, già ben oliato da una propaganda tambureggiante e a sua volta ben oliata di denaro, come dimostrano fra gli altri i recenti saggi di Paul Krugman e Susan George sull'egemonia culturale della destra negli Stati Uniti, il percorso di rivincita delle classi dominanti che viene simboleggiato alla fine di quel decennio dalle vittorie elettorali di Margaret Thatcher in Gran Bretagna e di Ronald Reagan negli Stati Uniti. Il senso comune cambia e ogni tipo di limite allo sviluppo dell'economia capitalistica nelle sue forme più innovative ben inteso quanto ai mezzi, perché lo spirito rimaneva quello già analizzato da Brandeis 60 anni prima, viene percepito come un intollerabile ostacolo sulla strada del progresso e della prosperità. Il colpo di grazia, in termini ideologici d'immagine, viene dal crollo del muro di Berlino, dal meraviglioso 1989, che, insieme a regimi retrogradi ed autoritari, abbatte anche ogni idea di cambiamento radicale nella società capitalistica, costringendo non solo i comunisti, che per la verità erano maggioritari a sinistra solo in Italia, ma anche i socialdemocratici a ripensare radicalmente le proprie posizioni, avendo smarrito i loro termini di riferimento tradizionale. Di questo smarrimento delle forze riformiste approfitta la nuova classe capitalistica globale, la quale, secondo l'analisi di Gallino, si articola in quattro soggetti fondamentali: i 10 milioni di persone che al mondo possiedono almeno $1 milione di attivo finanziario e che sono concentrati quasi per intero nel nord del mondo, anche se incominciano ad affacciarsi sulla scena miliardari indiani e cinesi. Secondo, i soggetti del capitalismo familiare, che è ancora ben lungi dall'estinguersi in Italia come nel resto del mondo, come dimostrano le vicende delle dinastie Walton, Gates, Kergil, Pinol, Albrecht, Lagardère, Agnelli, Ferrero, Berlusconi e così via, che Gallino stima all'incirca in tutte le loro derivazioni intorno al 2 milioni e mezzo di persone. In terzo luogo, gli alti dirigenti assunti dagli azionisti per governare le grandi corporation, i cui poteri, almeno finché continuano a produrre utili, sono pressoché sconfinati, come sconfinato è il livello delle loro retribuzioni e la cui entità numerica viene quantificata all'incirca in 3 milioni di componenti in tutto il mondo. Infine, gli amministratori e dirigenti degli investitori istituzionali, banche incluse, che rappresentano la frazione meno numerosa, circa 120.000 persone in tutto il mondo, meno numerosa e meno ricca di questa nuova classe che è andata consolidandosi nel tempo. Le interconnessioni politiche di queste elite sono evidentissime, per questo basta semplicemente vedere in che modo i suoi componenti saltino con grande disinvoltura da posti di comando in imprese transnazionali a posti di comando politici. Esemplari in questo senso sono stati i due gabinetti presidenziali di George W. Bush, a partire dallo stesso presidente, rampollo non troppo entusiasmante di una dinastia di petrolieri, e poi il vicepresidente Cheney, ex consigliere di amministrazione di società come la Halliburton, ancora petrolio, e la Union Pacific, il segretario di Stato Rice, ex CDA della Chevron, sempre petrolio, il segretario della difesa Rumsfeld e molti altri. Ciò spiega peraltro come le guerre in Afghanistan e soprattutto in Iraq siano state una tale sagra di ruberie, corruzione, favoritismi e scandali. Tenete conto che anche le forniture dall'esercito sono state privatizzate. E questo spiega fra l'altro come molto spesso si siano verificati dei gravissimi incidenti, perché da un lato l'esigenza di ottimizzazione dei costi e dall'altro l'affidamento di appalti e l'esternalizzazione persino delle dinamiche belliche a soggetti privati abbia condotto molto spesso a, non solo a fenomeni di corruzione, ma anche a fenomeni di veri e propri disservizi. E voi capite che un disservizio, quando si è in guerra, significa più o meno condannare a morte sicura qualche centinaio di persone. Anche questa forse è una delle cause delle gravi perdite che, al di là di strategie sbagliate, il governo degli Stati Uniti, l'esercito degli Stati Uniti ha dovuto subire sia in Iraq che in Afghanistan. Ma il problema non è ristretto solo ai repubblicani, se si pensa alla presenza di molti ex dirigenti della Goldman Sachs nell'amministrazione Clinton e per la verità anche nell'amministrazione Obama, e soprattutto al fatto che la maggior parte dei componenti del Congresso, quando lascia la carica elettiva, si dedica alla ben più remunerativa carriera del lobbista presso i suoi ex colleghi al soldo delle grandi corporations. E niente fa pensare che costoro di fatto non esercitassero tali funzioni anche mentre erano ancora dei rappresentanti del popolo. Numerosi altri esempi in questo senso sono riscontrabili in tutti i paesi occidentali, compresi quelli governati da forze di sinistra, come hanno dimostrato le ottime relazioni fra New Labour di Blair e gli esponenti del big business, alcuni dei quali, come Lord Sainsbury, padrone dell'omonima catena di grande distribuzione, entrarono a far parte dei gabinetti laburisti. Ovvero il legame strutturale fra Nicolas Sarkozy e le maggiori famiglie del capitalismo francese, e poi la vicenda italiana della coincidenza del potere politico con quello economico e mediatico, e nella persona di Silvio Berlusconi è un caso a sé stante, ed è da vedere se non segni una nuova tappa nella presa di potere di questa classe sociale transnazionale, in modo da trasformare definitivamente i governi democratici, per dirla con Marx, nei suoi comitati d'affari. Sempre ricorrendo alla terminologia marxiana, Gallino si chiede se questa classe esista solo in sé, nel senso di essere delimitata da alcune caratteristiche comuni ma non interamente probanti, ovvero se non debba essere considerata come una classe sociale per sé, ossia provveduta di una propria coscienza specifica e di una chiara visione dei propri interessi e degli strumenti per perseguirli. Il nostro autore propende per la seconda tesi, poiché l'esperienza di questi anni dimostra come si siano sviluppate reti di interconnessione fra i diversi e nemmeno tanti e numerosi soggetti che compongono questa classe transnazionale, da permettere loro di riconoscersi gli uni gli altri sotto tutte le latitudini e soprattutto da avere chiari quali siano i loro interessi, al punto tale da costituire delle organizzazioni specifiche per sostenerli, come la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, la Commissione Trilaterale e soprattutto il Forum Economico Mondiale, che annualmente si raduna a Davos. Queste organizzazioni hanno un tale peso che anche nel colmo della crisi originata dalle strategie dissennate degli organismi che hanno dato loro vita, riescono ancora a determinare il punto di vista dei governi. Gallino dimostra, nelle pagine del suo libro, le conclusioni del cosiddetto G20, convocato a tambur battente da George Bush a Washington nel novembre 2008, e al quale il presidente appena eletto Obama si astenne saggiamente dal partecipare, anche se purtroppo non si è poi astenuto da altri errori, ricalcavano in sostanza un documento redatto pochi mesi prima dall'Institute of International Finance, un centro di ricerca promosso dalle più potenti istituzioni finanziarie del mondo, la volpe a guardia del pollaio, si potrebbe dire, come se, non so, un governo di corrotti promuovesse delle norme anticorruzione. Però questo in genere non succede. Le conseguenze della finanziarizzazione dell'economia ed in particolare dell'impresa sono sotto gli occhi di tutti. E Gallino le enumera brevemente: promozione dei contratti di lavoro flessibili e in sostanza la precarietà del lavoro, pressione sui sindacati per politiche di moderazione salariale che nel caso specifico del nostro paese ci hanno portati ad avere la media retributiva più bassa d'Europa senza che ciò sia stato remunerato in termini di servizio e di garanzie, mancata distribuzione ai lavoratori dei guadagni di produttività, chiusura delle unità produttive i cui livelli produttivi pur elevati siano inferiori a quelli di unità analoghe di imprese concorrenti. Qui ci sono casi di molte aziende, che ormai poi i dipendenti delle aziende che si trovano in questa situazione debbono drammatizzare la loro situazione perché il semplice sciopero pare che non basti più. L'INSEL, l'Alcoa, parlavamo prima della Glaxo, e qui la Glaxo è ancora più pesante perché si tratta di uno dei più avanzati laboratori di ricerca d'Europa in materia di farmaceutica, che ha sede a Verona e che sta per essere chiuso senza che peraltro vi sia stato da parte di chi ci lavorava dentro una flessione della produttività o della capacità di ricerca. Il portato di tali politiche non è misurabile solo alla luce del crollo delle borse dei miliardi di dollari bruciati dal 2007 ad oggi, ma ha un'immediata ripercussione sul tenore di vita di miliardi di persone, manifestandosi essenzialmente nella crescita di uno stato di insicurezza e di malessere che spesso viene indirizzato più o meno coscientemente contro bersagli fasulli come gli immigrati, talvolta con la giustificazione veramente ipocrita e stomachevole della difesa dell'Occidente o dei valori cristiani, il che qualifica questi argomenti retorici per quello che sono: armi di distrazione di massa, secondo la bella espressione del già citato Krugman. D'altro canto, come ebbe a scrivere Gallino in una sua opera precedente, il mercato è un'istituzione di Stato, nel senso che le condizioni in cui gli operatori economici svolgono la loro attività è definito da un quadro di leggi e di regolamenti che dipendono dalla potestà legislativa e da quella esecutiva dello Stato. E se è vero che nel corso degli anni la globalizzazione economica ha ridotto lo spazio di intervento dei singoli stati, è altrettanto vero che ciò non sarebbe stato possibile se non vi fosse stata una costante pressione nei confronti della politica perché adattasse la legislazione agli interessi delle grandi corporation. Istruttiva in questo senso è la vicenda che Gallino riferisce dei coniugi Graham. Lei, Wendy, presidente della Commissione federale per il commercio dei contratti a termine, i cosiddetti futures, sotto Reagan e Bush Senior, operò efficacemente insieme ad altri burocrati e parlamentari per esentare i derivati attinenti all'energia dal controllo della Commissione stessa, agevolando gli interessi di alcune potenti società, fra cui la famosa e poi famigerata Enron, che a tal fine distribuì qualcosa come 3 milioni e mezzo di dollari fra i parlamentari democratici e repubblicani. Pochi giorni dopo questa cruciale deliberazione, la professoressa Graham si dimise dal suo incarico federale e in capo a qualche settimana divenne parte del consiglio direttivo della Enron, con stipendio più che onorevole. Nello stesso tempo la Enron fu il massimo finanziatore della campagna del marito, Phil, senatore repubblicano, che fu uno dei massimi portavoce degli interessi di Wall Street in Campidoglio, al punto che a lui si deve la legge del 1999 che abolisce la norma Glass-Steagall del 1933, uno dei premiati del New Deal rooseveltiano, che distingueva nettamente fra le banche di deposito e quelle di investimento. Pare che adesso invece si voglia andare verso una correzione di questa norma,
sì,
più o meno.
Vedremo se si riesce ad attuarlo.
Proibendo alle prime di avventurarsi in attività speculative con i risultati che si sono visti negli ultimi due anni. Effetto della norma del 99 è stata quella di abolire questa proibizione. Svestiti nel 2003 i panni del legislatore, Graham ha poi indossato quelli del lobbista e nel 2008 è stato uno degli esperti economici dello staff di campagna del candidato repubblicano John McCain. Se lo stato dell'arte è questo, appare chiaro che la soluzione possibile ai problemi evidenziati dalla crisi sta in un recupero di responsabilità generale. La responsabilità dei grandi investitori, ma anche quella dei milioni di proprietari di fondi pensione, i quali, a giudizio di Gallino, dovrebbero organizzarsi razionalmente per far sentire la propria voce e per controllare se i manager che hanno scelto, ammesso che li abbiano scelti, per utilizzare i loro soldi stiano operando nel pubblico interesse. Vi è poi il problema degli obiettivi su cui indirizzare il risparmio così accumulato, che ovviamente deve essere accompagnato da scelte politiche acconce. Gallino ne indica alcune, a partire dal ripristino della separazione fra banche di deposito e banche di investimento, adattato ai nuovi criteri della finanza globale, dall'obbligo per le banche di indicare nei loro bilanci il numero esatto del tipo di strumenti economici utilizzati, eccetera, eccetera, e che tuttavia deve rispondere come criterio generale alla soddisfazione di interessi pubblici diffusi. In questo senso Gallino suggerisce l'inserimento di clausole nei fondi comuni di investimento che vincolino ad investire una percentuale più o meno rilevante degli attivi su attività come la ristrutturazione del trasporto ferroviario regionale, l'ampliamento delle linee metropolitane cittadine, che in tutta Italia ammontano a 120 chilometri, un quarto della sola rete urbana parigina, il risanamento di strutture scolastiche che nel nostro paese risultano essere per il 50% gravemente insufficienti e pericolose. Questo anche per evitare quei cedimenti strutturali a seguito di fenomeni naturali che magari possono anche suscitare l'ilarità di alcuni, soprattutto di quelli che pensano di poterci fare i soldi con gli appalti, ma che in realtà provocano delle situazioni, diciamo così, drammatiche se non tragiche. Probabilmente uno Stato con un debito pubblico superiore al 100% del PIL ha un qualche problema a trovare i soldi necessari, ma i soli fondi comuni registrati presso la borsa italiana avevano nel 2007 400 miliardi di euro in portafoglio e somme di pari grandezza corrispondevano agli investimenti in Italia di fondi esteri. Ecco, per una riforma del genere ci vorrebbe la politica. Certo non quella di un governo il cui capo, pressato dalle vicende legate alla sua vergognosa vita privata e altre cose ancora, non sa che proclamare ad intervalli regolari finita una crisi che invece nel nostro paese deve ancora probabilmente produrre i danni peggiori. Anzi, a dire la verità, se pensiamo alla vulgata corrente, dobbiamo dire che la crisi non c'è mai stata e comunque è già finita nel nostro paese. Vabbè. E neppure quella di un ministro dell'economia che si bea della propria superiore dottrina e della sua capacità di previsione del passato, che mascherano essenzialmente la totale incapacità a fronteggiare in modo razionale la gravità della crisi in atto. Mi si lasci aggiungere che quando il fortunato saggio di Giulio Tremonti, La paura e la speranza, venne pubblicato nella primavera del 2008, la crisi del sistema finanziario statunitense era già in atto da circa un anno. Che tale crisi avesse a produrre conseguenze disastrose sull'economia globale non richiede un particolare sforzo predittivo. La reputazione di genio superiore che Tremonti si porta dietro è solo l'espressione dell'inveterato provincialismo e dell'altrettanto inveterata cortigianeria che allignano nel nostro paese. Ma la politica appare mancante anche sul profilo dell'opposizione. Anzi, l'unica opposizione possibile è quella del Partito Democratico, le altre forze sono troppo deboli o marginali per poter essere considerate, non sembra prendere in considerazione queste problematiche, dimostrandosi incapace di comprendere quali spazi potenziali si aprano in una pubblica opinione che, sotto l'impressione delle cattive notizie, le quali poi diventano anche una realtà quotidiana negativa, sta prendendo atto dell'esaurirsi di un modello di sviluppo economico ormai insostenibile ed ingiusto. Per questo forse è necessario, appunto, e torniamo al nostro discorso di apertura, una ripresa di coscienza politica che passa attraverso una ripresa di pensiero politico. Ed è anche grazie al contributo di uno studioso come il professor Gallino che ci può essere questo inizio di ripresa di coscienza. Grazie. Bene, passiamo la parola al professor Gallino.